finite le considerazioni personali, allora prendiamo l'argomento di Kant o la pazienza a partire da queste ultime considerazioni che avete fatto sulle emozioni e diciamo sui standard e sul anche sul momento in cui uno invece comincia un pochino a distaccarsi, no? Accorgersi che alcune reazioni emotive sono indotte. No? E così come abbiamo parlato dell'attaccamento, dell'amore, della tristezza per la scomparsa, eccetera, eccetera, della paura, della povertà e così via discorrendo, un'altra delle emozioni molto sopravvalutate è quella della rabbia, dell'indignazione, della collera, del dover reagire a qualche cosa che è percepito come ingiustizia o che è percepito come anche semplicemente sgradevole, no? Quindi è vero che la collera, la rabbia, l'irritazione, l'impazienza fanno parte di base diciamo del pacchetto delle possibilità umane, però se cominceremo un po' a rifletterci, a praticare questa virtù della pazienza, para me, canti para me, ci cominciamo ad accorgere che questa particolare qualità è ciò che si contrappone, che va nella direzione opposta, no? Alla collera, alla reattività, al fatto di sentirsi in qualche maniera irritati perché le cose non vanno come noi vorremmo. Quindi è in qualche maniera l'antidoto e la vittoria, no? La vittoria su forme di reattività. Questo, diciamo sì, nei discorsi antichi, sia in versi che in prosa, è veramente celebrata, una delle qualità che sono veramente celebrate, no? Un po' come anche Necca, ma è messa molto al centro, perché mentre da noi la pazienza sembra qualcosa molto legato alla mitezza, come a volte lo è, adesso vedremo, no? E nei discorsi invece antichi tu trovi che è molto associata invece alla forza, è molto associata alla forza. E quindi, per esempio, proprio spilluccando di qua e di là i molti luoghi dove compaiono queste qualità, ho trovato nel Dhammapada, che credo tutti conoscete perché questa raccolta di versi attribuiti al Buddha, e c'è un intero capitolo che è intitolato L'elefante, di cui poi dell'elefante si parla solo in alcuni versi. Comunque è inutile che vi dico, credo dico l'ovvio, se l'elefante nella cultura indiana potete immaginare animale nobile, forte, particolarmente utilizzato dal Buddha come il cavallo, ma l'elefante per additare le qualità della mente, del cuore, che possono essere o incredibilmente selvagge, no? E c'è l'immagine dell'elefante che vive nella foresta, che non è stato ancora addomesticato e che quando è in calore travolge tutto quanto, e così, voglio dire, un elefante non è Dumbo, capito? Sì, dei cartoni animati, è una forza che può travolgere. E però l'elefante, una volta che è addomesticato, può fare delle cose molto utili, non soltanto nel lavoro, ma anche all'epoca nelle battaglie. Quindi è un animale che può diventare molto coraggioso. Quindi, allora, ecco il verso, dice: come un elefante in battaglia resiste alle frecce, io scelgo di tollerare gli attacchi verbali degli altri. Per esempio, in questa frase non è la mitezza, non è nemmeno il porgi l'altra guancia, è l'immagine, quella dell'elefante in battaglia che sopporta le frecce, perché ha una certa forza. No? E quindi è una scelta di tollerare. Oppure, cavalli ben addestrati sono fidati anche nella ressa e degni di essere montati dai re. Gli individui che hanno addestrato se stessi a tollerare la violenza sono ovunque preziosi. Quindi questa immagine della ressa, della battaglia, e dà proprio l'idea dell'intensità emotiva, dei momenti di stress, dei momenti in cui siamo provocati, non è vero? Quindi non è necessariamente una situazione di corpo a corpo, insomma, ok? Quindi si parla del momento in cui c'è l'ingiuria, si parla del momento in cui qualche cosa accade che sollecita un qualche risposta adrenalinica, diciamo, no? Quindi la ressa, la battaglia. E in questo caso Canti, la pazienza è la capacità di... Cos'è questa tolleranza? Pazienza vuol dire proprio quasi fisicamente, somaticamente, oltre che mentalmente, riuscire a tirare fuori questo senso di forza. No? Cioè la vera forza, come viene detto poi dopo, no? Dice ci colpiscono i cavalli e gli elefanti ben addestrati, ma più toccanti sono gli esseri che hanno domato se stessi. Quindi tutto il tema della pazienza, della tolleranza, della capacità di sopportare, nei discorsi antichi ruota attorno al concetto di forza, e la forza che viene applicata e utilizzata nel domare se stessi. Quindi la grande vittoria, si dice sempre, non è sopraffare l'altro, vincere sull'altro e rispondere all'altro. La prima grande vittoria è dominare se stessi, nel senso dei propri impulsi. E quindi io lo trovo piuttosto bello, perché in genere, appunto, se noi parliamo di pazienza, immaginiamo una vecchina, così, un vecchino, e qua invece sta parlando di elefanti, di cavalli che vanno in una ressa. E oggi, diciamo così, con tutti gli stimoli che abbiamo, con gli esempi che abbiamo di fronte, non solo agli occhi, ma anche attraverso la televisione, attraverso i mezzi di comunicazione, di tante cose che ci provocano ad avere reazioni di collera. Collera è una parola adesso vaga, che diciamo, si può avere tante sfumature, no? E questo tipo di reazione di collera, come dicevo prima, è altamente sopravvalutata ed è una di quelle cose che sembra che uno ce le deve avere per forza, no? Come a dire, con tutto quello che succede, come faccio a non arrabbiarmi? E invece puoi, soprattutto puoi se cominci a suscitare un sentimento di noia, di disgusto, se ti senti il cane di Pavlov, no? Sei stufo di essere il cane di Pavlov, che non appena suonano la campanella e uno ti dice, no? Ti dice magari una parola poco famosa, offende. Io mi ricordo quando ho smesso, ho capito che non potevo non offendermi, cioè non che dovevo fare uno sforzo per non essere offesa, che potevo concedermelo di non offendere, io non mi sarei offesa, ma era come qualche cosa di vago che dice, però se non ti offendi sembra che chiunque ti può dire quello che ti... No, perché in realtà il cavallo ben addestrato, l'elefante ben addestrato è più forte. Quindi questa è un po' la prima nota che volevo dare, no? Canti per me c'ha tanti aspetti. I termini che trovate nei sutta possono essere diversi, ma il contesto è quello della forza ed è il contesto della vittoria, no? Su questo tipo, così come necca mai la generosità, no? Generosità e rinuncia sono le due grandi vittorie e trasformazioni del senso della povertà, dell'avidità e dell'avarizia, no? E quindi le virtù, no? Queste parami, che cosa sono in realtà? Sono come dei programmi alternativi che in qualche maniera vanno a interferire col vecchio programma e in qualche misura si sostituiscono, in qualche misura riescono a trasformarlo, comunque cambiano nel tempo, riprogrammano, diciamo così, no? Quindi possono avere un grande potere se vengono naturalmente, come dicevamo, centrate nel discernimento, nella saggezza, nella consapevolezza, quindi non soltanto come moralismi astratti, no? Quindi nel caso di Canti, tutto il tema è la sensazione spiacevole. Sì? In fondo, alla fine, tutto ruota attorno alla sensazione. Prima era il concetto di contemplare il caro, il piacevole, il dilettevole che può andarsene o che io posso non avere, posare o dare addirittura, no? Qui invece si tratta di dire qualcosa mi viene addosso, qualcosa mi viene dentro, sì? No? E il senso di dire oddio. Adesso vi leggo questa bella piccola dialogo che è tratto da un sutta nel Samyutta Nikaya, e questo sutta si apre con un racconto di tipo mitico, quindi il Buddha, per illustrare questo punto, fa un piccolo cappello mitico e poi c'è un dialogo fra questo personaggio Sakka, che è il re degli dei, i famosi Deva, chi ha partecipato al webinar ormai sa tutto di questi Deva, e il suo Auriga, che in questo caso è anche un po' un consigliere, Matali. Allora, qual è l'antefatto? L'antefatto è che Deva e Asura, diciamo così, dei e demoni, sono ingaggiati costantemente in battaglie. Gli Asura sono un po' più come titani che non come demoni, ma insomma stanno sempre un po' a combattere. E naturalmente Deva, un po' sono gli elfi, chi ha visto Il Signore degli Anelli è molto simile, assomigliano molto agli elfi del Signore degli Anelli, no? Sono questi guerrieri molto letali, ma anche molto, 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 molto elevati, così. Allora, quindi questi demoni sono sconfitti e il capo dei demoni, Vepacitti, viene catturato, messo in catene e portato al palazzo del re degli dei, Sakka. Naturalmente Vepacitti, che già è un demone di per sé, è furibondo e quindi vomita parole ingiuriose, offese e minacce contro Sakka. Ve lo immaginate, tipo elfo ben tutto vestito di seta che va e viene, questo sta in catene e gli vomita addosso un sacco di insulti, e Sakka rimane molto tranquillo. Allora, questa è la conversazione fra Matali, questo suo Auriga, gli dice: o Magavà, o Sakka, è per paura o debolezza che sopporti con pazienza parole così offensive da parte di Vepacitti? Quante volte non ci diciamo, è per paura o per debolezza? E Sakka: non è per paura o debolezza che son paziente con Vepacitti. Come potrei, da persona assennata, litigare con uno stolto? Ora, qui c'è poi un gioco di parole fra Bala, che è stolto. Questa figura del Bala, dello stolto, ricorre nei sotto per indicare non tanto uno, come noi diciamo, uno sciocco, uno stupido, nel senso di un sempliciotto, ma la figura dello stolto è la persona che commette il male o che per il proprio tornaconto fa qualche cosa di sbagliato, di offensivo, e che quindi è stolto in quanto che crede di perseguire il proprio vantaggio, ma alla fine ne rimane vittima. Quindi questa è la figura, no? Quindi Vepacitti non soltanto ha perso, è stato sconfitto, ma in più si rode il fegato, si arrabbia e cerca di vendicarsi, quindi è considerato lo stolto per eccellenza. Quindi, come potrei, da persona assennata, litigare con uno stolto? Matali: ma gli stolti diventano più aggressivi se nessuno mette loro un treno. Perciò il saggio dovrebbe fermare lo stolto punendolo severamente, letteralmente è usare un bastone pesante, no? Dandogli una punizione. Questo è un po' leghista, non so questo modo. E io credo, dice Sakka, che l'unico modo di fermare uno stolto sia questo. Quando comprendi che l'altro è... come si chiama? Arrabbiato, no, quando comprendi che l'altro è turbato, è sconvolto, sii consapevole e mantieni la calma. Matali non è convinto. Io vedo un difetto, o Vasava, nell'esercitare la pazienza. Quando lo stolto pensa mi sopporta perché ha paura, lo sciocco ti dà ancora più addosso, come un toro che insegue un fuggitivo. Sakka: che pensi quel che vuole, mi sopporta per paura. Di tutti gli scopi volti al proprio bene, nessuno eguaglia la pazienza. Quando il forte tollera il debole, lo definiscono suprema pazienza, che tanto il debole non può che essere paziente. E la forza della stoltezza, si dice, non è altro che debolezza. Ma nessuno può sfidare una persona che è forte perché è protetta dal Dhamma, protetta da ciò che è vero, da ciò che è giusto, da ciò che è buono. Quando ti arrabbi con chi è arrabbiato, peggiori la tua situazione. Quando non ti arrabbi con chi è arrabbiato, vinci una difficile battaglia. Quando ti avvedi che l'altro è arrabbiato, agisci per il bene di entrambi. di te stesso e dell'altro, se sei consapevole e conservi la calma. Ma chi è inesperto in questi insegnamenti considera che cura se stesso e l'altro uno sciocco. Io l'ho trovato molto bello perché in modo semplice espone le tipiche obiezioni che uno fa, cioè non essere pazienti, essere tolleranti è sinonimo di debolezza, mostra debolezza o mostra paura. E quindi il sottinteso è che lo stolto, l'aggressivo, diciamo, se ne approfitterà e quindi continuerà a fare di peggio se non gli metti un freno. E l'unico modo comune di pensare di mettere un freno è quello della punizione. E invece Sacca sta cominciando a immaginare che può esserci un altro modo, no? Essere consapevole, il che richiede, come tu hai ricordato, un sacco di energia, cioè richiede sveltezza, essere sulla palla, come si dice. Cioè non puoi vivere così distratto, dopodiché poi hai una provocazione e pretendi di essere consapevole in quel momento. Ecco perché il Buddha parla di questa qualità che si chiama appamada, vigilanza, diligenza, ricordarsi per esempio che tutto passa e tutto è impermanente, ma ricordarsi anche che la pazienza, no? È la virtù dei forti, come diciamo anche noi, che quindi dobbiamo ricordare, se stiamo così immaginando di vivere in mezzo ai fiorellini e qualcuno ci attacca, no? ci sentiamo sguerniti. Se invece sappiamo che siamo nella giungla, ma nemmeno tra i fiorellini, quindi come dire, dobbiamo saper stare centrati dentro di noi stessi. E capiamo anche che, qui è una frase molto bella, il Dhamma protegge, quindi l'intento di essere consapevoli, l'intento di essere presenti, l'intento di coltivare una virtù, no? Anche quando sentiamo emergere la rabbia, non siamo magari re degli dei, voi sapete che loro rinascono come dei nei paradisi, soprattutto perché hanno perfezionato queste virtù della generosità, la virtù della pazienza e la virtù della sincerità, cioè non sono mentitori, no? Non mentono, non imbrogliano, sono molto generosi e non cedono alla collera. E quindi l'idea è questa rinascita in un mondo, diciamo, sì, più luminoso, ricco, abbondante, piacevole. Naturalmente ancora hanno il loro da fare e non è un caso che il loro problema sia costantemente guardarsi dagli attacchi di questi asura. Perché naturalmente hanno, diremmo con un termine psicologico occidentale, non hanno integrato il male, l'ombra, no? Vivono, però non hanno veramente risolto, non hanno veramente trasceso e quindi sono attaccati al loro mondo bello e piacevole e subiscono continui attacchi. Gli asura sono un mondo inferiore a quell'umano in cui sono molto forti, ma sono costantemente in conflitto, sono esseri, io credo che molti, una mente ambiziosa, una mente aggressiva, una mente, non come i demoni, e non i mondi infernali sono pieni di dolore, ma bisogna stare attenti, la mente asura è molto vicina a quella umana, nel senso che la competizione, diciamo così, che la più forte portante karmica del mondo degli asura è la competizione e l'invidia. E quindi la competizione e l'invidia, e quindi è un tentativo costante di abbattere questi deva, che li vedono tutti belli, capito? Ma, e quindi guarda che non bisogna scherzarci, perché è una mente molto, molto pericolosamente vicina alla condizione umana.
L'asura
dei pacitti.
È legato, è incatenato.
Sì, è stato vinto per. Sì.
Perché un domani mi è venuto, non so perché, sì, mi è venuto alla mente una situazione in cui magari c'è qualcuno che maltratta fisicamente.
Ah, sì,
un altro.
Certo.
Eventualmente un uomo.
Sì, sì.
Scusate, un uomo.
Certo, certo.
Un uomo che, sì, magari aggredisce.
Sì. Ah sì sì, ma non ti sta mica insultando però. Il problema è arrabbiarsi, non è prendere un bastone per fermare uno che sta aggredendo una persona. È un altro, non so se vi siete resi conto. Qui stiamo parlando, uno ti offende e tu perché ti devi arrabbiare? Il caso che stai facendo tu pure non richiede rabbia, perché se tu pensi a quello che... Io mi ricordo, avevo un amico poliziotto che praticava la mediazione, abbiamo fatto delle conversazioni interessantissime. Lui a un certo punto era un po' in crisi col suo mestiere, perché le armi, le cose, insomma, era un po' preoccupato. Io l'ho veramente, devo dire, invece molto incoraggiato a non mollare tutto prima di aver compreso bene, no? Anche perché era una certa età. Lui è stato molto bravo, perché è riuscito poi a trasformare, pure ha cambiato, è rimasto in polizia, però ha fatto carriera in modo tale, lui insegna adesso in uno specializzato corpo di tiratori, gli insegna a sparare. E lui dice, io faccio molto lavoro con i giovani per insegnare a usare le armi correttamente, senza perdere la testa, eccetera, eccetera. E sta facendo molto del bene, secondo me, in polizia. Quindi... diciamo così, bisogna stare un pochino attenti. Il punto non è, la pazienza non consiste nel non difendere gli altri, per esempio, o non difendere la propria incolumità. Ha a che vedere col domare se stessi. È una persona che, tra l'altro, doma la rabbia. Io lo, guarda, parlo molto a ragion veduta della Canti per me, perché per me è sempre stato un grandissimo ostacolo. Ed è una delle io tendo ad avere un'energia piuttosto reattiva e la tendenza del mio carattere è sempre stata quella di avere risposte molto rapide, il che a volte aiuta e a volte complica la situazione. Quando mi sono resa conto, per fortuna tempo fa, che ho cominciato da giovane, che ogni volta che mi inalberavo, no? Sia che lo esprimessi verbalmente, con il fisico, con la mente, era un segno di debolezza, cioè stavo perdendo energia, no? Quando ho cominciato a capire questo, ho cominciato a capire che la pazienza è forza, è cambiato. Quindi per me adesso noto che in tante situazioni è diventato un fatto automatico prima di tenere la bocca chiusa, di sentire questo senso di forza, no? Di fermare dentro l'istinto aggressivo, la parola, e questo genera in qualche situazione, non sono militare, non sto in polizia e non sto in mezzo a persone che mi insultano tutto il giorno, però voglio dire, nelle normali interazioni con persone provocatrici, ma anche con situazioni fisiche di provocazione, quindi sensazioni spiacevoli, situazioni spiacevoli, e percepisco adesso, comincio a percepire un senso di, come posso dire, proprio di compattezza, per cui anche l'altro o anche la situazione tende a rimanere. Capito? L'altro giorno mi è capitato, io ho questa mia tendenza all'impazienza. E alla collera viene soprattutto quando vado in giro per la città, Treviso, che è piena di biciclette, e in genere i ciclisti sono estremamente indisciplinati, al punto che ti fanno sobbalzare perché vengono avanti, dietro, e possono diventare pericolosi. E si rifiutano nella maniera più totale, al 90%, di rispettare le regole. Lo fanno con una protervia, con una, come posso dire, sguaiataggine che io non ne ho vedute di simili in nessun'altra città. Allora, questa è una cosa che per un certo meccanismo mi induce a camminare, specialmente sulle piste, accanto alle piste ciclabili, con una sorta di dire, questa è la strada pedonante, azzardare a mettere la guardia, no? E io mi accorgo che questa è la tendenza, naturalmente. No, tutti mi vengono sui piedi e fanno di tutto, e spesso e volentieri percepisco proprio il desiderio di acciuffarmi uno per il retro del, capito, il retro del cappotto e tirarlo giù, e mi trattengo perché, no? Mi trattengo perché per tutto lo sto, come dice qui, la punizione, anche se io avessi la capacità di indurre, di dare una punizione allo stolto, come dice giustamente Sacca, no, lo stolto non si ferma con le punizioni, questo è il punto, no? Quindi siccome io poi ho una vita breve e non faccio il vigile urbano, ho scelto un altro mestiere, ho scelto il Dharma, tocca che mi domo me stesso, visto che i ciclisti trevigiani sono indomabili, provo a domare me stessa. Allora l'altra sera andavo per la strada e lavoravo proprio, cioè cercavo veramente di ammorbidire l'energia, di compattarla e di entrare in un stato di pazienza, di dire sto in mezzo a questo, cioè non è una cosa gravissima, è una forma fastidiosa, quindi la paramita era pazienza. Quindi ora che ci vuole qui? Pazienza. Semplicemente tollerare gli altri, questi non mi aggrediscono a me, semplicemente fanno questi loro caroselli e mi infastidiscono. Allora è successo che neanche l'avessi evocato, sono arrivato in un gruppetto di giovani, sai, che gridavano, cioè, ed erano in quattro occupando completamente tutto quanto la parte destinata ai pedoni, no? E lì è stato molto bello, perché è stato uno schiocco proprio. Ho immaginato proprio questa cosa della pazienza e uno mi è venuto proprio provocatoriamente, praticamente addosso. Io mi sono fermata, no? Mi sono assolutamente fermata dove ero, completamente silenziosa, con gli occhi bassi, cioè completamente in un senso di resa, però sono rimasta completamente ferma. Questo è arrivato, ha inchiodato di botto, no? Si è scansato. E io percepito proprio un senso di, come dire, no, da qui non mi muovo. Poi dopo, perché purtroppo, come dicevo, le parami non si imparano in un giorno solo, mi è venuto troppo. Quando si sono rimessi, gli ho battuto le mani, no, perché ho dovuto prendermi una piccola rivincita, perché non si diventa santi tutti in un giorno. Però solo questo per dire, no? Questo per dire che partire dall'idea di gliene dico quattro oppure ingoio, no? Questa è la tipica alternativa della mente non educata, no? Quindi la paramita della pazienza è un'altra cosa. Tu ti alleni tra di tutto a comprendere, no? Le sensazioni spiacevoli sono solo sensazioni spiacevoli. Secondo, qual è il tuo ruolo? Se sei il poliziotto o se devi. Ma per me, per esempio, quello non è un problema. Io in genere la cantiparamia è qualcosa che va sviluppata quando tendi un pochino a essere impaziente. Se sei una persona che tende a essere, che le persone ti mettono i piedi addosso, credo che la prima cosa che devi fare è sviluppare energia, cioè la capacità di governare la tua mente in una maniera abile, no? Cioè di superare questo senso della passività. Ne abbiamo parlato nella volta scorsa. La pazienza ha a che vedere col saper dominare la tua rabbia, la tua collera, il tuo senso di offesa. È una cosa molto egocentrica e Kanti per me va contro l'egocentrismo e contro l'ideologia, contro l'attaccamento alle opinioni. Come vi permettete di fare questo e contro E quindi per me questo è un modo di esercitare la pazienza, oltre che aver riflettuto bene bene sugli svantaggi della collera, svantaggi per me, svantaggi per l'altro, totale inutilità sociale. Io poi una bastonata gliela do, che se è il caso, cioè capisci che intendo. Per me, io non sono pacifista, quindi mi sento veramente titolata a parlare di questa per me come qualcosa di indispensabile nella vita sociale, che non ha a che vedere col coraggio di salvaguardare, ma è molto raro che ci capiti una situazione in cui dobbiamo intervenire a modo di Batman, eccetera. Se ci capita, insomma, però uno è meglio allenarsi in palestra che non nella sala di meditazione. Mentre invece ci capiteranno al giorno, che ne dite, 15-20 occasioni in cui la pazienza sarebbe una buona cosa, tipo attendere davanti al computer, no? Cioè io quante volte voglio buttare il telefono, buttare il computer, perché sono abituata, cioè mezzo secondo, no? Quindi la pazienza domina la collera, l'irritabilità, ma anche la fretta, l'irrequietezza. Non si può meditare, non si va da nessuna parte se uno non desidera veramente coltivare la pazienza, perché stare con la propria mente e col proprio corpo è peggio che i ciclisti di Trevigiano. Sì? Dei ciclisti Trevigiano. Quindi saper tollerare parte da dentro e ha a che vedere con la relazione con ciò che è agitato, con ciò che è frenetico, con ciò che è impulsivo, con ciò che è rabbioso. Quindi si devi ricordare, no? Che cos'è il Kantiparamita? Cioè, l'immagine, secondo me, dell'elefante o del cavallo a me piace, perché, ripeto, non è una cosa mite, molle e così, è una cosa piuttosto. Infatti, cioè, si tratta di trasformare l'atteggiamento delle mani sui fianchi in atteggiamento
di compostezza.
Capito? E anche con l'ipotesi di dire sopporto, non scarico su di te, sopporto, scelgo di tollerare le offese degli altri. E c'è un'ultima cosa, che sono quasi le 8, ma
è una questione di contenimento.
È una questione senz'altro di contenimento, ma non solo di contenimento. Ha a che vedere col fatto che tu ti eserciti a bella posta, avendo avuto il discernimento di che cos'è che va tollerato e cosa non va tollerato. Quello che va tollerato è la sensazione spiacevole, quello che non va tollerato ma va cambiato con l'energia o il retto sforzo è il pensiero, quello non va tollerato. Cioè, se tu vedi che è un atteggiamento, per quello ti dicevo, se uno ha un atteggiamento masochistico, merito di essere maltrattato, quello non puoi tollerarlo. Viceversa, devi tollerare la sensazione spiacevole quando deriva da cose. Ecco, c'è un elenco molto preciso, tutto questo lo ritrovate sul blog, quindi, però vi volevo lasciare con questo. Adesso sono quasi le 8, quindi non ve lo cito parola per parola, ma lo leggete. E c'è un altro termine che si usa per indicare Kanti, la pazienza, che potremmo tradurre anche con tolleranza, sopportazione, e lo trovate, cioè il sutta che mi viene alla mente, quello che è intitolato gli asava. Sapete, gli asava sono a volte tradotto con influssi, fermentazioni, corruzioni, sono queste correnti, diciamo, che influenzano la percezione e che gli arhat, cioè i liberati, hanno depotenziato. Quindi tutta la pratica volge naturalmente, è volta a evitare che vengano rafforzati e piano piano vengano disattivati. Allora, in questo sutta si parla dei vari modi, quindi ci sono, dice, i influssi che vanno indeboliti e superati attraverso il vedere, il comprendere, altri che devono essere affrontati con l'evitare certe situazioni, altri con l'usare, e ci sono diversi modi, e uno è il tollerare. E dice, in che caso? Dice, un monaco, in quel caso è sempre un monaco, il praticante tollera cosa? Il caldo, il freddo, la fame, la sete, il tocco di mosche, di zanzare, di cose che strisciano, parole ingiuriose e non gradite, e sensazioni dolorose che trafiggono, che pungono, che minacciano la vita. Dice, e quindi, tollerando ed essendo paziente con questi che potremmo chiamare stimoli fastidiosi, stimoli spiacevoli, cosa fa? Quella febbre, quelle contaminazioni e quelle afflizioni mentali che sarebbero sorte se non avesse tollerato, non sorgono. Quindi, capite, questa, diciamo così, è la radice della pazienza. La radice della pazienza ha a che vedere con una comprensione e un contatto diretto con la vibrazione sgradevole, no? Nel sistema nervoso. Quindi vedi bene che non ha niente a che vedere. Tra le cose elencate, capito? E in effetti la vista dei ciclisti che fanno di questo potrebbe essere ben paragonata alle zanzare, eccetera, capito? Cioè non ha a che vedere con... Quindi anche quando parlo scelgo di tollerare la violenza, vuol dire tollerare la violenza come intento nel mondo, tollero la violenza. No, però so che sto in un mondo violento, quindi le immagini, i suoni, le idee, le percezioni, i comportamenti che suscitano una certa vibrazione sgradevole, quello dove tu vai è la vibrazione sgradevole e quindi è quella che tu tolleri con pazienza, con questo senso di forza. E l'effetto, e questo te lo devo, e perché si fa questo? Il motivo è quello che dice nel sutta, perché quelle afflizioni, quella febbre e quelle diciamo così, corruzioni che sarebbero emerse se tu non avessi tollerato. Tipicamente, no? Quando ti lamenti. Ah, freddo, ah, il caldo, ah, mi brucia, ah, ho fame, ah, ho sede, ah, ho questo, ah, ho quello. Sì? Ah, sto scomodo, ah, mi prude il piede. Quante volte la meditazione viene stroncata semplicemente per queste reattività a stimoli molto non sta dicendo lasciatevi morire di fame, però sta dicendo si tollera, queste sono le cose da tollerare. E vi accorgete che quando vi mettete la fatica, la stanchezza, devo fare due piani di scale, vabbè, devo fare, lo senti, due piani di scale. E quando vi accorgete, ve lo richiamate e lo fate con proposito, cioè questa è un'ottima occasione per praticare la pazienza, vi accorgete che diciamo, giorno dopo giorno, passo dopo passo, cresce un senso di forza, di stabilità e, come qualcuno diceva, di compostezza. Quindi sì, da una parte è contenimento, ma quello ha più che fare con sila, ti ricordi? Cioè col fatto che magari eviti di rispondere, capito, con altrettanta veemenza, ma il punto non è qui, qui è più profondo, qui ha a che vedere con una situazione interna, cioè tu stronchi alla base il sorgere della collera, capito, e della reattività. Quindi questa settimana potete esercitarvi, avrete momenti di attesa, momenti di situazioni frustranti, non prendete cose drammatiche, complesse, relazionali, prendete cose semplici che ci sono tutti i giorni, la fatica, la sete, la fame, i suoni fastidiosi, i comportamenti, cioè, o insulti se qualcuno vi insulta o vi critica, no? Cose appunto che non richiedono scelte morali particolari e non